Proseguiamo sempre con la presentazione di questo libro di James Hillman, che è Il linguaggio della vita, che appunto è un'uscita recente, in quanto è uscito nel settembre del 2003. Una delle risposte che dà fondamentale è quello del recupero della base mitica della nostra esistenza, sempre legata ai vari ambienti. E lui parla anche di liberazione, dice a un certo punto: penso piuttosto a una liberazione della base mitica della psiche dalle interpretazioni cristiane dei miti. Quello che ha reso cristiana la nostra moderna consapevolezza si è verificato quando, per usare le parole di teologi cristiani, il metodo interpretativo da loro impiegato ha reso ogni pensiero prigioniero per Cristo, ossia ha dato a ogni mito, a ogni fantasia, a ogni immagine un significato cristiano. Perciò gran parte del mio lavoro consiste nel liberare il materiale psicologico da questi significati cristiani. Un modo può consistere nel mostrare che quelle immagini possono trasmettere significati al di là dell'approccio cristiano, al di là dei dogmi che assegna loro un significato prescrittuito. Ho cercato di farlo con l'immagine del Cristo patologizzato, la sofferenza, infatti è una delle immagini continue che il monoteismo ci impiega. E poi, a un certo punto, il psicologo dica: se noi vogliamo recuperare la psiche profonda delle persone, dobbiamo liberare anche i miti delle interpretazioni che i cristiani hanno fornito. I cristiani hanno fornito interpretazioni dei miti non tanto per una loro singola volontà precisa, ma per fare prigioniero ogni messaggio del modello cristiano. Ma l'unico modello cristiano è quello della sofferenza, è quello della crocifissione, è quello proprio di imporre violenza e sofferenza non solo alle persone ma anche alla cultura. E lui dice: se noi vogliamo ricomprendere la nostra realtà, rifarci di nuovo libera la nostra esistenza, la possiamo fare soltanto riappropriandoci di tutti quanti i valori mitologici al di là del monoteismo. Allora, proseguendo sempre nella lettura così a saltone, perché non ho fatto tempo a organizzarla in maniera concreta e organica, però logicamente anche il fare a pezzettini Hillman è un lavoro che lui apprezzerebbe, perché è un lavoro alchemico di mescolanza, è proprio un lavoro che mescola le cose e che recupera certi significati. Dice appunto che bisogna anche liberarsi proprio da questa visione monoteistica. Lui dice che bisogna liberarsi proprio di questa possibilità monoteistica, che dice: perché la nostra cultura è sempre teologica, apologetica, sono sempre modi di salvare il cristianesimo in quanto religione, mentre io vorrei qualcosa di più psicologico. Quello che mi preoccupa è l'ombra attuale del cristianesimo all'opera nelle nostre menti, nelle nostre emozioni, nel cuore stesso della psicologia. Vedete come un psicologo dice chiaramente che lui lo preoccupa l'ombra del cristianesimo su tutte quante le menti e sulle emozioni e nel cuore delle persone. Dice Hillman: l'eredità cristiana è continuamente all'opera, come un vaccino, come una tossina invisibile nei nostri sentimenti, nelle nostre reazioni e nelle nostre idee, e ci impedisce di vedere noi stessi e il nostro mondo. Cioè, quando appunto noi diciamo che il monoteismo ha ridotto anche la capacità di percepire la realtà, di osservarla, questa è una percezione che lo stesso Hillman, che è considerato uno dei maggiori psicologi a livello mondiale, dice chiaramente che l'eredità cristiana è presente come una tossina, cioè non come qualcosa di benefico, ma una tossina che ci avvelena, o come qualcosa che ci vaccina contro la vita, qualcosa che ci impedisce di vedere le cose, che ci impedisce di vedere noi stessi e di vedere il mondo. Di conseguenza, il monoteismo, modificando sia l'interno sia l'esterno delle persone, rende impossibile la vita in maniera corretta, rende appunto le persone schiave, persone che devono essere salvate, persone che sono internamente in conflitto.
Eccomi qua, e adesso Francesco si riprende un po' di riposo, io metto su un po' di pubblicità, poi metto su una piccola musica, una musica che a me piace moltissimo, perché in fondo i cristiani ci hanno cacciati nell'inferno della vita, ma noi dall'inferno della vita siamo usciti e sono rinati i pagani politeisti. Allora intanto sentiamo un po' di pubblicità, poi questa musica e poi parleremo dell'amore cristiano. Bene, E eccomi allora qui in trasmissione dopo la necessità del finanziamento a questa piccola grande radio. E niente, io prima di incominciare a parlarvi dell'amore cristiano vi manderò dei Modena City Ramblers dal CD Tierra e Libertà, La danza infernale. Perché? Perché noi come pagani politeisti siamo stati cacciati nell'inferno. Nell'inferno della vita, nell'inferno delle tribolazioni, nell'inferno delle trasformazioni, e da quell'inferno chi ci ha mandato dentro, noi intendiamo uscirci e tendiamo a uscirci a faccia alta, con tutta la dignità che i popoli hanno avuto per milioni e milioni di anni. Allora vi mando La danza infernale dei Modena City Ramblers e dopo vi parlerò dell'amore cristiano. Ciao.
Buongiorno e bentrovato, che piacere rivederti, sono giusto di ritorno dall'inferno. Dal nudo e dal buio, dal freddo e dal silenzio, dai cunicoli profondi con i corpi putrefatti dei dannati. Perci ti ho cercato per tutti i sette mari, finalmente ti ho trovato e questa sera c'è un conto da pagare. Tempesta e un'onda gigantesca si è portata in fondo al mare il capitano. E in testa all'uragano io lottavo col timone, mi hai colpito alle spalle per avere la mia parte nel tesoro. E mi andavo a fondo nell'acqua fredda e scura, ti ho giurato vendetta e sembra proprio che il mio giorno sia arrivato. Luce 40 anni per trovare la vendetta. E intanto tu vedevi nel lusso più sfrenato, tra vino, donne, gioco, feste, luce, musica e colore. Ho sentito le tue tracce nei salotti, nei bordelli. L'ho aspettato il mio momento e questa sera è suonata la tua ora. Infernale!
Ed eccoci qui, col dopo la danza infernale, a raccontarci dell'amore cristiano. Per parlare dell'amore cristiano dovremmo leggere i Vangeli dei cristiani e riuscire a leggerli dal punto di vista della vita, dal punto di vista della dignità dell'esistenza. Questo pezzo che vi sto leggendo o che vi leggerò adesso è in internet, lo potete raggiungere tranquillamente dai miei siti senza nessun problema. fra qualche giorno sarà anche indicizzato dai motori di ricerca, per cui diventerà un pezzo che avrà una certa diffusione. L'amore cristiano. Per comprendere la qualità dell'amore cristiano, prendiamo tre passi dei Vangeli della Chiesa Cattolica. È necessario leggere attentamente i Vangeli della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni cristiane per comprendere la qualità del messaggio che viene manifestato. Per comprendere l'amore cristiano, prendiamo ad esempio tre pezzi. La vite e i tralci da Giovanni 15.1. L'amore cristiano dal Vangelo di Giovanni 15.9.3. La parabola delle mine da Luca 19.11. Affinché il lettore si faccia un'idea precisa, dopo il commento, invece in questo caso lo facciamo prima del commento, viene postato il passo evangelico in maniera integrale. Questi tre passi dei Vangeli, due di Giovanni e uno di Luca, sono apparentemente slegati. In realtà si tratta di indicazioni dottrinali elaborate in maniera diversa di applicazioni delle direttive della sottomissione. I Vangeli vengono scritti per funzionare in tutte le situazioni possibili. Non è una questione di lungimiranza degli scrittori, ma è solo una questione che gli evangelisti dovevano riaffermare il loro potere sul gruppo sul quale stavano esercitando il loro dominio. I sottomessi devono amare l'evangelista ed andare d'accordo fra di loro per amarlo di più. Diversa la proiezione dell'evangelista nell'uso del potere di distruzione qualora ne avesse avuta la possibilità. Ne ha la possibilità all'interno del gruppo che sta sottomettendo in quel momento, ma fantastica su cosa lui avrebbe fatto se fosse il padrone della città o del mondo. Più o meno come Forgione, padre Pio, fantasticava se lui fosse stato re cosa avrebbe fatto. Nello stesso tempo le persone che l'evangelista domina sono dei servi sottomessi e di questo se ne compiace e dice loro che qualora loro riconosceranno di essere servi sottomessi e interiorizzeranno la sottomissione al punto tale da fare quello che lui vuole, bontà sua, non li chiamerà più servi ma li chiamerà amici. Se ad un amico io, Claudio Simeoni, pretendessi cose del genere, come minimo mi prenderebbe a calci, ma tant'è che questo non rientra nel fare dei cattolici nei confronti del loro Dio padrone. È importante analizzare questi tre pezzi assieme perché sono aspetti diversi delle direttive dottrinali che il patto di Nazareth manifesta nei confronti del mondo e che la Chiesa Cattolica, applicandoli, ne segue le direttive. Io sono il padrone. Questa è l'affermazione del Gesù di Nazareth agli esseri umani. Io sono il padrone e voi vi dovete sottomettere in quanto io sono il padrone. Guardate, dice, che è nel vostro interesse sottomettervi a me, perché io sono il padrone. Vi conviene, dice il patto di Nazareth, sottomettervi a me se non volete il castigo. Dice ancora il patto di Nazareth, chi si sottomette a me è mio amico. Chi si sottomette, dice il pazzo di Nazareth, fa i miei interessi. E questa è l'aberrazione del pazzo di Nazareth. Leggiamoci il testo dei Vangeli della vita e il tralci. Lo leggiamo dalla Bibbia 15.1, Giovanni 15.1, se qualcuno vuole trovarsela, ed è letterale. Io sono la vera vite e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e quello non porta frutto, e quello che non porta frutto lo pota, affinché frutti di più. Già voi siete puri, in virtù della parola che vi ho annunziato, rimanete in me ed io in voi. Come il traino non può da sé portare frutto se non rimane unito alla vite, così nemmeno voi, se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me ed io in lui e me in lui, questi porta molto frutto, perché senza di me non potete far niente. Se uno non rimane in me è gettato via come sarmento e si secca, poi viene raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. Se rimanete in me e rimangono in voi le mie parole, chiedete quello che vorrete e vi sarà fatto. Il Padre mio sarà glorificato in questo, che portiate molto frutto e siate miei discepoli. Questo è il pezzo in Giovanni che tratta, che tratta della vite e i tralci. In questo Giovanni fa dire al suo Gesù che egli sia tutto quanto esiste, non lo dimostra, lo afferma e pretende che le persone accettino le sue affermazioni. Si tratta di un atteggiamento impositivo e prepotente che viene chiuso con la minaccia della nullità dell'individuo che non accetta quanto gli dice. L'orrore insito in questo passo evangelico è il fondamento dell'orrore cristiano predicato dal pazzo di Nazareth. Voi, dice Gesù, non siete niente, non esistete, non avete nulla della vostra esistenza. Tutti gli uomini vissuti per milioni di anni sono nulla. La vita che si espressa non è nulla. Io sono tutto. La prima operazione che fa Gesù è quella di annullare gli uomini, le loro passioni, le loro emozioni, i loro desideri. Questa teoria dell'annullamento dell'altro è una teoria che, elaborata dai Vangeli e manifestata da Gesù, è sempre stata applicata dalla Chiesa Cattolica nella sua attività di annientamento degli esseri umani. L'annullamento dell'altro e il suo annientamento come persona è un'attività che Wojtyla ha sempre applicato per distruggere l'umanità, diffondendo l'AIDS e la miseria, al fine di distruggere gli esseri umani in quanto tali, fino al massacro del Ruanda. Le persone non sono nulla, le persone si devono inginocchiare, le persone devono essere costrette ad inginocchiarsi. La parabola del Vangelo di Giovanni è chiara in questo senso, degli uomini che devono essere convinti di essere nulla, senza sottomissione al pazzo di Nazareth, agli uomini che devono essere costretti a considerarsi nulla se non sottomettersi al pazzo di Nazareth e alla Chiesa Cattolica che lo rappresenta. Abbiamo un esempio di questa riduzione a nulla nei comportamenti della Chiesa Cattolica nei confronti di Melingo, che da vescovo cattolico aveva osato sposarsi. Una volta sequestrato è stato costretto a ridursi a nulla, solo riducendosi a nulla è stato riammesso, anche se sotto stretta sorveglianza d'opera dei criminali dell'organizzazione cattolica dei focolarini, nella Chiesa Cattolica e nell'amore del padrone. È stato costretto a dire Subuan. Questo è ciò che pretende il patto di Nazareth, l'annullamento degli esseri umani per trasformarli in pecore del gregge. La visione che viene spacciata in questo pezzo è atroce. Gesù dichiara di essere la vite e tutti gli esseri umani altro non sono che tralci che si alimentano da lui. Gli esseri umani per Gesù sono nulla. Come nulla possono essere torturati, annientati, massacrati, torturati a suo piacere. Gli esseri umani per Gesù hanno valore soltanto nella misura in cui alimentano la vita, alimentano l'attività distruttiva di Gesù. Rimanendo in Lui, gli esseri umani non sono in grado di fare nulla. Il traino non può da sé portare frutto, così nemmeno voi. Dovete, dice Gesù, essere dipendenti da me. Questa creazione della dipendenza negli esseri umani attraverso la pratica dello stupro emozionale sarà una costante della Chiesa Cattolica, quale artefice dell'applicazione degli insegnamenti del pazzo di Nazareth. E Gesù, dopo un'affermazione gratuita e pertanto senza senso se non nel significato di riaffermare che egli è il padrone degli esseri umani, passa le minacce. Come un uomo impotente che conosce il vuoto delle sue parole deve ricorrere alle minacce. Minacce che non avrebbero nessun senso che la Chiesa Cattolica non si fosse organizzata per trasformarle in torture attraverso le quali massacrare nel corso della storia milioni di esseri umani. Dice il pazzo di Nazareth: se uno non rimane in me è gettato via come sarmento che si secca, poi viene raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. Così fece agli esseri umani la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica era ben felice di fare questo agli esseri umani, in quanto lei era ben avvinta al pazzo di Nazareth e intendeva dare i suoi frutti sotto forma di genocidio nei confronti dell'umanità. E di questo genocidio si gloria il Dio dei cristiani. La Chiesa Cattolica porta molto frutto sotto forma di sofferenza degli esseri umani. E passiamo al pezzo dell'amore cristiano. Leggiamocelo un attimino. Cosa dice Giovanni 15:9? Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Perseverate nell'amor mio. Se osserverete i miei comandamenti, perseverete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché in voi dimori la mia gloria e la gioia vostra sia piena. questo è il comandamento mio, che vi amiate scambievolmente come io vi ho amati. Nessuno ha amore più grande di colui che sacrifica la propria vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, e se farete quello che vi comando, non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il padrone. Vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio. Non siete voi che avete eletto me, ma io ho eletto voi e vi ho destinati affinché andiate e portiate frutto, un frutto duraturo, e qualunque cosa chiederete al Padre mio, egli ve la concede. Questo vi comando, di amarvi scambievolmente. E passiamo al commento di questo passo, che secondo me è atroce. L'aspetto di dipendenza messo in luce nella vita ai tralci assume un aspetto leggermente diverso ma complementare nell'amore cristiano. Dice il pazzo di Nazareth: se osservate i miei comandamenti, preserverete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, rimango nel suo amore. In sostanza dice che lui rimane nell'amore di suo Padre, il Dio padrone creatore dell'universo, perché è obbediente, non perché è una persona. Ciò che qualifica la sua esistenza nell'amore del padrone suo Padre è la sua obbedienza ai desideri di suo Padre, è la sua obbedienza ad essere nell'amore, non la sua persona. Se viene a cadere la sua obbedienza, la sua persona non ha nessun valore. La persona trae esistenza dall'essere obbediente. Se non è obbediente, non è persona. Come un non persona si può bruciare, torturare, distruggere, come ha puntualmente fatto la Chiesa Cattolica. Perché dice questo? V'ho detto queste cose affinché in voi dimori la mia gloria e la gioia vostra sia piena. Ritorniamo alla vita ai tralci. Se Gesù non porta molto frutto, significa che l'agricoltore, suo padre, non sa che farsene. Se Gesù non porta frutto, è gettato via come sarmento, si secca, poi viene raccolto e gettato in un fuoco a bruciare. E che cos'è il frutto? Altro non sono che coloro che accettano che lui, il pazzo di Nazareth, faccia dimorare il suo trionfo, cioè l'incitamento a sottomettersi e ad obbedirgli, e siano felici di ciò. Cioè, che persone riproducono nel mondo in cui vivono l'obbedienza e la sottomissione, il frutto che porta come vite è la distruzione degli esseri umani attraverso l'obbedienza e la sottomissione. Il comandamento di Gesù è chiaro in quanto è riferito al suo modello di comportamento. Questo è il comandamento mio, che vi amiate scambievolmente come io vi ho amati. In pratica significa che vi costringiate alla sottomissione come io vi ho costretti a sottomettervi al mio comando. Infatti, nelle azioni del pazzo di Nazareth non troviamo nessuna azione d'amore nei confronti degli esseri umani. Il pazzo di Nazareth non è Prometeo che ruba il fuoco della conoscenza per donarlo agli uomini. Il pazzo di Nazareth non è Saturno che insegna agli esseri umani l'agricoltura. Il pazzo di Nazareth non è Atena o Poseidone che donano l'olivo o il cavallo. Non porta doni il pazzo di Nazareth, ma si rivolge agli esseri umani chiedendo loro di sottomettersi al suo volere e al suo comando. Ed anche l'affermazione «nessuno ha amore più grande di colui che sacrifica la propria vita per i suoi amici» è assolutamente arbitraria, in quanto né lui né nessun cristiano, in quanto individuo religioso, ha mai sacrificato nulla per nessuno se non per dimostrare al suo Dio quanto egli era sottomesso fino alla morte. Non per gli amici, i cristiani sacrificano se stessi, magari come uomini alcuni cristiani lo hanno fatto, ma nel farlo hanno dimenticato il loro Dio, lo hanno messo da parte, ma a maggior gloria del loro Dio assassino. E quando è che si è amici del pazzo di Nazareth? Voi siete miei amici se farete quello che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il padrone. Vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio. Non siete voi che avete eletto me, ma io ho eletto voi e vi ho destinati affinché andiate e portiate frutto, un frutto duraturo, e qualunque cosa chiedete al Padre mio, in nome mio ve la concede. C'è una leggera confusione mentale fra il significato del termine amicizia e quello del termine servaggio. Chi obbedisce è un servo, chi collabora è un amico. Chi manifesta la sua obbedienza, chiedendo a sua volta obbedienza, è un servo attivo, magari più feroce nel chiedere obbedienza del suo padrone, ma sempre un servo. E non montatevi la testa, dice il pazzo di Nazareth, non siete voi che mi avete eletto, ma sono io che ho eletto voi. Infatti, dice il pazzo di Nazareth, io sono il figlio del Dio padrone e padrone di voi. Io vi ho eletto, dice il pazzo di Nazareth, affinché voi portiate frutto, cioè sottomettiate le altre persone come io ho sottomesso voi. Ed infine, per comprendere la qualità dell'amore cristiano è necessario comprendere l'ultima frase. Questo vi comando, di amarvi scambievolmente. Che cosa significa amarvi e il come io vi ho amato? In pratica significa questo vi comando, che vi sottomettiate scambievolmente come io ho preteso che voi vi sottomettiate a me. Una parola acquista il significato non per se stessa, ma per l'uso che se ne fa. Sono le azioni che determinano il significato della parola. La parola amare assume tanti significati quante le singole persone vi proiettano sopra attraverso la loro esperienza e la loro immaginazione. Ogni persona immagina il significato della parola e ogni persona intende con quella parola delle cose proprie. Ma io non sto cercando il significato che a quella parola attribuiscono le persone. Sto cercando il significato che a quella parola attribuisce il pazzo di Nazareth per comprendere le azioni della Chiesa Cattolica. Se il pazzo di Nazareth avesse offerto o fatto delle azioni o detto cose diverse da una ossessiva richiesta di sottomissione degli esseri umani e non avesse lui stesso attribuito alla parola amore il significato di sottomissione, si dovrebbe concludere che le azioni della Chiesa Cattolica fatte in 1600 anni sarebbero una cosa diversa dagli insegnamenti del pazzo di Nazareth. Invece, interpretando correttamente il significato che la parola amore dà il pazzo di Nazareth, l'azione cattolica finalizzata a macellare i popoli diventa del tutto coerente con la dottrina a cui si riferisce. La dottrina costruita attorno all'immagine del pazzo di Nazareth è la giustificazione dottrinale, la mandante, del genocidio perpetrato dalla Chiesa Cattolica in 1600 anni di storia. La figura del pazzo di Nazareth, come descritta nel Vangelo ufficiale, è mandante del genocidio dell'umanità. E per concludere, proprio per riuscire a comprendere fino in fondo l'amore cristiano, e il lavoro naturalmente qui è un po' più corposo, leggiamo la parabola delle mine da Luca 19:11. Dice Luca, mentre stavano ascoltando queste parole, egli aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che la manifestazione del regno di Dio fosse imminente. Disse dunque, un uomo di nobile stirpe se ne andò in un paese lontano a prendere in suo possesso un regno e poi ritornare. Chiamò 10 dei suoi servi e dette loro 10 mine, dicendo, mettetela a frutto fino al mio ritorno. Ma i suoi concittadini lo odiavano e inviarono dietro di lui un'ambasciata a dire, non vogliamo che costui regni sopra di noi. Quando fu di ritorno, dopo aver preso possesso del regno, fece chiamare a sé quei servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno l'aveva fatto fruttare. Si presentò il primo e gli disse, signore, la tua mina ne ha fruttate 10. Bene, servo buono, gli rispose, perché sei stato fedele nel poco, prendi il governo di 10 città. Venne poi il secondo e disse, la tua mina, oh signore, ne ha fruttate 5. Tu pure, gli rispose, sia capo di 5 città. Venne un altro e disse, signore, ecco la tua mina, e io l'ho custodita avvolta in un pezzo di panno. Ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu cogli ciò che non hai piantato e mieti ciò che non hai seminato. Ed egli a lui disse, dalle tue parole ti giudico, servo iniquo. Tu sapevi che io sono un uomo severo, che colgo ciò che non ho piantato e mieto ciò che non ho seminato. Perché dunque non hai messo il mio denaro in una banca? Al mio ritorno io l'avrei potuto esigere con l'interesse. Poi disse a quelli che erano presenti, riprendetegli la mina e datela a colui che ne ha 10. Gli osservarono, signore, egli ha 10 mine. Io vi dico, a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto, anche quello che non ha. Intanto, conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Questo è il testo dell'amore cristiano. La parabola delle 10 mine, scusate. È proprio comprendendo la qualità dell'amore cristiano che si può passare a commentare la parabola delle mine di Luca. più di qualche persona ha tentato di precisare che si tratta di una parabola, di un racconto, e non di un episodio della vita di Gesù, e pertanto Gesù parla di un re, non di se stesso. Purtroppo queste persone non conoscono il senso delle parabole. Le parabole sono direttive dottrinali che non possono essere vissute in prima persona da Gesù, in quanto Gesù non è mai stato il re di una città né ha avuto altre città indotte. Pertanto la parabola deve essere intesa come gli insegnamenti di Gesù, qualora le condizioni che consentano di praticare tali insegnamenti. Questa parabola in particolare è l'insegnamento fondamentale che la Chiesa Cattolica ha assunto nella sua attività di distruzione dei sistemi sociali umani. Ricordiamo sempre come la Chiesa Cattolica identifichi se stessa quale sposa di Gesù e continuatrice dello stesso in terra, al punto tale che la Chiesa Cattolica propina la sua infallibilità ai suoi fedeli. Infatti la frase «e qualunque cosa chiederete al Padre mio, al Padre in nome mio, egli ve la conceda» non è relativa al singolo individuo che chiede, ma è relativa alla necessità di comando di dominio della Chiesa Cattolica, cioè di quell'insieme di servi a cui Gesù in quel momento sta parlando, che qualunque cosa farà sarà confermata in cielo e qualunque cosa negherà sarà negata in cielo. Non è letterale, ma citazione c'è. L'uomo di nobile stirpe altri non è che Gesù stesso. Gesù parla di sé. Quella stirpe, quale stirpe più nobile che essere figlio del Dio padrone, padrone esso stesso? E quale stirpe più nobile per la Chiesa Cattolica che essere la sposa del figlio del Dio padrone e dunque padrone essa stessa degli esseri umani? Talmente nobile di non dover nella parabola spiegare perché prendeva possesso di un regno lontano e per qual motivo poi tornare. Nessuno deve discutere le decisioni della Chiesa Cattolica, nessuno deve discutere le motivazioni del Dio padrone. Le persone sono servi in ginocchio, obbedienti o cadaveri, perché è raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. Le persone o sono servi o si bruciano. Mi sembra che questa indicazione dottrinale del patto di Nazareth sia stata accuratamente applicata dalla Chiesa Cattolica nel corso dei secoli, con attenzione e dedizione. Torniamo ai frutti che devono dare i tralci della vite e paragoniamo quei frutti alle mine che devono essere moltiplicate a beneficio del padrone. Proviamo a leggere la relazione fra tralcio e vite e servo e padrone e leggiamo ancora come quella relazione dottrinale altro non è che il servizio che la vite è Gesù fa per il proprio padre, l'agricoltore, e come i tralci, se non sono ben collegati alla vite, non danno frutto, e se non danno frutti vengono tagliati e bruciati. Dobbiamo avere ben chiara questa immagine per comprendere la parabola delle mine, altrimenti perdiamo di vista il significato dottrinale della parabola stessa. E se non teniamo ben presente quali sono le condizioni per le quali il pazzo di Nazareth chiama amici i suoi servi, non comprendiamo la relazione che esiste fra l'uomo di nobile stirpe, a volte viene tradotto anche con re, i suoi servi e le persone del paese che lui voleva prendere in possesso. Nello stesso tempo dobbiamo ricordare come Gesù, la Chiesa cristiana e l'uomo di nobile stirpe siano una stessa cosa, qual continuazione temporale. L'Evangelista scrive la storia attribuendo agli insegnamenti di Gesù. Gesù la racconta e la Chiesa Cattolica la fa propria. Iniziamo a dire che l'uomo di nobile stirpe chiama dei servi. Non si tratta di uomini, non si tratta di persone, si tratta di non persone, appunto servi. Individui che devono rinunciare a se stessi per soggettivare quanto il loro padrone esprime. Non è scritto nella storia se queste persone hanno accettato di essere servi di costui, sospetto che la traduzione avrebbe dovuto essere schiavi, come inteso dai cristiani, o se sono stati costretti ad esserlo. Sta di fatto che attraverso la forza, l'imperio del padrone, sono costretti a prendere la mina che il padrone impone loro e sono ordinati di farla fruttare. Si tratta di un atto di violenza doppio che costoro subiscono. Il primo atto di violenza è quello che li ha trasformati in servi, perché non altri padroni? E il secondo atto di violenza consiste nell'essere costretti ad accettare la mina che il loro padrone vuole far fruttare. Di questi servi nulla interessa al loro padrone, la loro psicologia, i loro desideri, le loro peculiarità non interessano, devono portare interessi per arricchire ulteriormente il loro padrone, mettere a frutto fino al mio ritorno. Che Gesù fosse un uomo odioso e gli evangelisti lo dipingessero come tale non c'è dubbio, infatti non si parla delle persone del paese lontano, ma dei suoi stessi concittadini che lo odiano. Costoro gli mandano a dire di rimanere nel paese lontano, rifiutando che gli regnasse sopra di loro, in pratica che lui fosse il loro padrone. Questo voler essere il padrone delle persone è il motivo dominante della cultura cristiana, dove il nemico per i cristiani è solo colui che vuole contendere loro il possesso delle persone. L'egoismo cristiano è dato dalla contesa su chi possiede le persone. solo che le persone, per essere possedute, devono essere degradate ad oggetto, devono in pratica essere ridotte a individui privi di personalità, anche se poi magari non se ne rendono conto, se non come riflesso del loro padrone mentre le possiede. Lo stesso discorso della fedeltà nel cristianesimo non è mai un discorso di fedeltà agli ideali, a scopi, a progetti che le persone fanno proprie, ma si tratta sempre della fedeltà ad un altro padrone, al quale si deve dipendenza a meno che non si accetti di dipendere da un altro padrone. Non si possono servire due padroni, dice, no? Ne consegue che tutta la struttura educazionale cristiana ha lo scopo di privare l'individuo della sua personalità, dei suoi scopi, della possibilità di formare i propri ideali nella propria esistenza per poterlo rendere oggetto di possesso del Dio padrone. Come risultato, questo individuo vivrà la propria vita come oggetto posseduto, cercando di volta in volta questo o quel padrone dal quale dipendere o da esaltare come modello sociale. Questo o quel padrone, re, gerarchia, classe sociale, capobanda, comandante, eccetera, meno che se stesso e le sue possibilità di manifestare le proprie idealità. Non vengono raccontati i motivi per cui gli abitanti di quel paese odiassero il Gesù di Nazareth, ma quelli sopra descritti sono più che sufficienti per farci un'idea. Che Gesù di Nazareth amasse il possesso per il possesso lo dimostra nel descrivere il suo ritorno presso quelle persone che gli ritiene i suoi servi. È necessario chiarire la relazione fra il servo e il padrone. Il servo è colui che dà ricchezza e valore al padrone, mentre dal padrone non riceve nulla. Il servo ha la capacità di lavorare, di produrre la ricchezza, il padrone ha solo la funzione di consumarla. Questa relazione la troviamo ben descritta nella parabola delle mine. Il fruitore della ricchezza è solo il padrone, e vedremo come il premio per la ricchezza che il padrone riceve dal servo altro non è che un ruolo che possa garantirgli al padrone di fruire di maggiore ricchezza. Il padrone dice che dal momento che con pochi mezzi quel servo gli ha portato molte ricchezze, con un numero maggiore di mezzi gli porterà un numero maggiore di ricchezze. Il padrone non cede ricchezza al servo, non gli dice: mi hai fatto guadagnare 10 mine, ti riconosco la percentuale e te ne cedo 3. In realtà alla fine del discorso capovolge i termini e dice che quello ha le 10 mine che ha guadagnato. In realtà non è così, sono due discorsi diversi, infatti non gli dà la percentuale. Se così fosse, il servo non sarebbe più un servo, ma diventerebbe un altro padrone che si arricchirebbe facendo fruttare le mine, non so, il 3% o il 30%, che a questo punto sono solo sue, non più del padrone. Gesù di Nazareth si guarda bene dal rendere le persone autonome, ma lancia la direttiva dottrinale di sfruttare l'abilità delle persone sottomesse al fine di sottomettere altre persone, ridurre a servi, ridurli a schiavi, annientare la loro personalità e le forze che da dentro di loro spingono verso la libertà. Proprio per questo motivo, nella parabola delle mine, il padrone scambia i termini, chiama bontà ciò che è abilità, chiama fedeltà ciò che è sottomissione attiva. Una sottomissione attiva che viene premiata in se stessa per il risultato che ha portato al padrone. Si è chiesto, il padrone, come il servo ha fatto fruttare quella moneta? Quella moneta è stata messa in banca e ha fruttato 10 monete? O il servo l'ha impiegata in maniera più proficua, comprando una spada e tagliando la gola a 10 persone per rapinarli della loro moneta? Al padrone non interessa il come, come per Padre Pio, ma è solo il risultato. Su questa direttiva dottrinale il patto di Nazareth la Chiesa Cattolica eleverà agli altari facendo santi i peggiori criminali e macellai che la storia abbia mai visto e che hanno macellato e distrutto l'umanità per la sua gloria, non da ultima la macellaia dell'India, Madre Teresa di Calcutta, o il santo San Carlo Magno, 4500 pagani sassoni decapitati. Questo per questioni religiose, non per altre questioni. Tutto questo viene confermato dalla relazione fra Gesù di Nazareth e l'ultimo dei servi. L'ultimo dei servi è colui che ha orgoglio, paura e saggezza. Ha paura della forza fisica del terrore che semina il suo padrone. Ha orgoglio perché riconosce il suo padrone per ciò che è, un ladro che ruba, sfrutta e ammazza. E ha saggezza perché preferisce non partecipare al gioco di morte del suo padrone. Non accetta di diventare uno strumento per alimentare fra le persone il terrore del e nel suo padrone. È come se dicesse: va bene, sei riuscito a trasformarmi in un servo e a terrorizzarmi col tuo comportamento, ma io non ti aiuterò a trasformare altre persone in servi. Questo servo manifesta di essere una persona. Vede nel Gesù di Nazareth il ladro, il bandito. Gesù di Nazareth è colui che ruba il pane dalle mani delle persone. Gesù di Nazareth è colui che pretende di raccogliere quanto non ha piantato e non è in grado di piantare, ma dispone del terrore con cui appropriarsi di quanto non gli appartiene. Se precedentemente Gesù chiama bontà l'abilità, in questo caso definisce se stesso severo al posto di criminale. Eufemismi con cui nascondere la realtà del comportamento ed abbagliare il lettore. Il comportamento criminale di Gesù ha la sua apoteosi nelle decisioni finali del paragrafo delle mine dell'Evangelista Luca. La prima decisione consiste nel premiare il servo criminale, colui che fa fruttare all'inverosimile il capitale fornito, colui che costringendo in ginocchio altri esseri umani porta a frutto il capitale del proprio padrone. Tu non hai voluto costringere in ginocchio altri esseri umani per la mia gloria e dunque tu sia privato della possibilità di continuare a servirmi e sii privato dei mezzi attraverso i quali farlo e questi mezzi siano dati a chi ha dimostrato la sua sottomissione. Quando qualcuno gli obietta che comunque quella persona è fornita di mezzi a sufficienza per sottomettere esseri umani, Gesù risponde che gli vengono forniti altri mezzi per costruire la ricchezza per il suo padrone. Ha dimostrato di essere così bravo. Vediamo come Gesù conosce un solo modo attraverso il quale risolvere le contraddizioni della vita, ammazzare, sgozzare, scannare chi non è in grado di difendersi. È esattamente lo stesso comportamento di Elia al torrente Cison, sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti al suo Dio. L'uccidere come metodo di risoluzione delle contraddizioni sociali sia il metodo proprio dei cristiani rappresentato perfettamente nel crocifisso. Il crocifisso dice alle persone l'unico modo con cui la Palestina ha potuto affrontare Gesù, tanto lui era bravo e figo e buono, è stato quello del crocifisso, di ammazzarlo. Pertanto, dice l'esposizione del crocifisso, quanti noi non riusciamo a convincere a sottomettersi, li crocifiggiamo. L'esposizione del crocifisso rappresenta un vero e proprio atto di guerra, un vero e proprio atto di terrorismo il cui scopo è costringere le persone a rinunciare a manifestare le proprie idee, il proprio modo di essere, altrimenti la persona viene crocifissa, denigrata, diffamata, violentata, non ha importanza. Nella storia abbiamo milioni di esempi. Il terrorismo manifestato dal crocifisso viene fermato dall'arrivo dell'illuminismo sul teatro della storia moderna, ma era ampiamente praticato. Tant'è che sia le donne che venivano definite streghe, sia le persone che venivano definite eretiche, venivano tutte bruciate in nome del crocifisso, per direttiva dottrinale del crocifisso, per mandato del pazzo di Nazareth. Si tratta proprio di quelle persone che per un verso o per l'altro rifiutavano sia di servire il pazzo di Nazareth, sia di portargli profitti e che pertanto venivano considerate quelle che non volevano che io, Gesù, regnassi sopra di loro. Questo è il senso dell'amore cristiano. Se diventate miei servi e fate quello che io voglio, dice Gesù, vi chiamerò amici. Chiamare amici chi non cambia lo stato di servitù che permane e si rafforza quando il servo soggettivo è il suo stato di essere servo e lo riproduce nel sistema sociale facendolo fruttare a beneficio del proprio padrone. Voi potete fare quello che voglio io in quanto tralci che appartengono a me e che sono la vite. Se voi non fate quello che voglio io, portando frutti per il padrone, cioè l'agricoltore mio padre, sarete bruciati. Dal Vangelo secondo Luca al Vangelo secondo Giovanni, la questione non cambia. Il senso dell'amore cristiano è un ordine terroristico alla sottomissione, cui gli esseri umani vengono costretti, dopo essere privati della loro soggettività ed essere ridotti a puri oggetto di possesso del mio padrone. L'immagine dell'annullamento dell'individuo, al fine di sottomettere i desideri del pazzo di Nazareth, è ben rappresentato dall'imitazione di Cristo di Arsenio, dove l'individuo annulla tutto se stesso per permettere al suo padrone un uso come soggetto. L'alternativa a questo annullamento dell'individuo è l'omicidio rappresentato dalla croce. L'individuo viene minacciato di crocifissione se non si sottomette. Il crocifisso dice alle persone: sottomettetevi o sarete uccise. Nella storia umana l'illuminismo tolse l'uomo dallo stato di selvaggio alla Chiesa cristiana e lo rimise al centro della vita, lo riassunse ad essere umano soggetto e artefice della propria vita. Non più un uomo che se non si metteva in ginocchio veniva sgozzato, ma un essere umano che determinava la propria esistenza di libertà, fraternità e uguaglianza. Fraternità, libertà e uguaglianza tre principi estranei ai cristiani che concepiscono l'uomo come un soggetto privo di determinazione in ginocchio davanti a loro e alla gerarchia che essi descrivono. Per manifestare simbolicamente il loro diritto di stuprare gli esseri umani costretti in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e al pazzo di Nazareth, vogliono costringere le società civili ad esporre il simbolo del loro diritto a distruggere l'umanità. Questo è l'amore cristiano. Però l'amore cristiano troverà sempre delle persone che tenteranno di fermarlo in un qualche modo, e queste persone comunque avranno sempre un ideale.